Il tema di questo nostro ultimo giorno è un tema pieno di fascino, come è affascinante la pagina del Vangelo da cui partiamo. Partiamo da Marco al capitolo 9, cioè il racconto della trasfigurazione in Marco. Faremo tutto in un solo incontro, cercando di stare nella mezz'ora, come è ovvio, sia la parola di Dio che il testo della Dei Verbum li vedremo insieme. Il testo della parola di Dio. Il racconto della trasfigurazione l'abbiamo in tutte e tre i primi evangelisti, sia quelli che noi chiamiamo sinottici, sia in Matteo che in Marco, qui al capitolo 9, che in Luca. Gli studiosi, tuttavia, sono arrivati a questo tipo di conclusioni. Questa è una tradizione comune, cioè una tradizione che i tre sinottici recepiscono tutte e tre e infilano nei loro rispettivi racconti come e quando vogliono loro. Il come è importante, vi faccio un esempio. A un certo punto si dice che al versetto 3 e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Questa osservazione l'abbiamo solo in Marco, gli altri no. In Marco c'è tutta l'immediatezza di una persona dotata di un grande spirito di osservazione e anche di una grossa capacità di comunicazione. È una comunicazione molto, molto vicina alla gente, molto attenta alla sensibilità comune. Ma il problema vero è un altro, non è il fatto che ognuno lo racconti a modo suo, nei fatti fondamentali si identificano. Il problema vero è che cosa vuol dire questo brano? Per molto tempo la Chiesa ha pensato che fosse effettivamente l'esperienza, un'esperienza mistica offerta da Cristo ai tre per la nostra conferma nella fede in vista della passione. Oggi gli studiosi sono molto più prudenti. Dicono che può essere il racconto di una teofania di cui non si sa nulla se non un particolare, e cioè quello che vuole comunicare. Che la teofania sia avvenuta così, gli studiosi oggi ci vanno molto adagio. Perché? Per il semplice fatto che tutte le esperienze spirituali sono indicibili. Il caso più bello che mi viene in mente in questo momento, a Lourdes, alla grotta di Massabielle, Bernadette Soubirous ha questa visione. Ci metterà un po' a farsi dire il nome finché il sacerdote, il parroco del paese, dice, di un po' alla tua bella signora che dica il suo nome, come si chiama. E il nome che esce è qualcosa che lascia tutti bloccati. Perché? Perché la ragazza riporta un'affermazione che non capisce. Perché la bella signora dirà di sé, io sono l'Immacolata Concezione. Siamo nel 1858, il dogma dell'Immacolata Concezione da Pio IX è stato promulgato per la Chiesa Universale 4 anni prima. In un oscuro villaggio dei Pirenei francesi, non c'era ancora arrivato se non per il sacerdote, tant'è che quando la ragazza torna a casa si ripete sto nome in lungo e in largo, arriva in sacrestia e gli dice, signor curato, la signora mi ha detto il suo nome. Ah bene, qual è? E lui dava le spalle perché aveva le braccia sul bancone, forse scriveva qualcosa, non si sa. E dietro alle spalle del sacerdote lei esce dicendo, mi ha detto, io sono l'Immacolata Concezione. Quello salta su come una molla decompressa. Perché? Perché. Ma la cosa che mi interessa di più dell'esperienza di Massabielle è un'altra. Quando deve descrivere la Madonna, la descrive pari pari come un'immagine di Maria che ha visto in una credo nella sua chiesa parrocchiale. Perché? Perché le esperienze mistiche si traducono attraverso la sensibilità di chi ne è coinvolto. Allora, se voi guardate il titolo, alla prima pagina c'è scritto sesto, cosa dice la scrittura, come lo dice e che cosa vuole comunicarci. Allora, qui ci racconta un'esperienza in cui sono concordi tre evangelisti. Da notare che in Giovanni c'è qualcosa di analogo, ma di completamente diverso. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Pensate, il corrispondente della trasfigurazione, gli esegeti oggi dicono che probabilmente è quell'episodio così piano, anche se c'è qualcosa non da poco, perché c'è Maria che si impunta, c'è Gesù che si rifiuta, c'è Gesù che obbedisce e c'è Gesù che se ne passa, come si diceva un tempo in certe regioni italiane, cioè le anfore, i bidoni pronti per la pulizia diventano vino e del migliore. E lì Giovanni, e che è notevole, perché poi Giovanni è l'evangelista con la visione più spirituale, no? Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ecco, quello che qui viene raccontato e che è finalizzato alla fede degli apostoli, dei tre che con lui sono sul monte, e nostra nei confronti della passione, là è all'inizio del Vangelo, siamo appena al capitolo 2 di Giovanni, ed è in un contesto completamente diverso. Giovanni, che pur ci dà il verbo glorioso fatto carne, per Giovanni Gesù è la gloria del Padre. Tant'è che da quando lava i piedi, dall'inizio del capitolo 12 fino alla fine, con tutta la passione e la morte, ma la risurrezione, Cristo è il Vangelo della gloria. Adesso leggiamo il testo, sorella.
Questo?
Sì, questo. Sto parlando. Scusi.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del Figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui».
Grazie, sorella. Non è difficile capire che questo brano è in sé un brano molto complesso, perché vuole affrontare alcuni aspetti della storia della salvezza, uno più difficile dell'altro. Il primo, l'identità nascosta di Cristo. Cristo è veramente il Verbo eterno di Dio sceso in mezzo a noi, però si nasconde nel Rabbì di Nazareth, ma rimane il Cristo glorioso. Ed ecco che per un momento lo vedono trasfigurato. Trasfigurato è un termine che oggi si usa tranquillamente nel linguaggio comune. Sei trasfigurato, cioè al di là della tua figura di sempre, oggi manifesti qualcosa che non si vede mai in te. Ma qui è molto di più. dalla tua oscura figura di Rabbì di Nazareth arriviamo a vedere te, in te lo splendore del Verbo Eterno di Dio fatto uomo. E, naturalmente vi dicevo già, Marco al versetto 3 scomoda le migliori lavandaie della terra, anzi veramente li mette al maschile, si vede che il lavoro del lavandaio a quei tempi era maschile, non lo so, mi pare un po' strano, ma non mi interessa adesso. E ricordiamoci, Marco scrive sotto dettatura di Pietro, quindi Pietro è un protagonista che ci fa una brutta figura, ma ci fa una brutta figura perché davanti ai misteri di Dio siamo tutti inadeguati, e tant'è che, tanto per cambiare, anche qui viene sottolineato, perché dopo che Pietro ha parlato, Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia, sottinteso, e noi stiamo a contemplarti. E non sapeva infatti con che cosa dire perché erano spaventati. Questo accenno allo spavento è quanto mai preciso. L'esperienza di Dio ci annichilisce. Chi di noi non ha avuto momenti nella vita in cui si è trovato a dire: Dio mio, quanto sei grande, tutta la tua grandezza mi supera, e tu però non ci hai abbandonato. È questo quello che colpisce Pietro, Giacomo e Giovanni. E Pietro, come sempre quando si è spaventati, Pietro parla e veramente non sa cosa dice, nel senso che l'affermazione ha un senso, ma il significato no. Venne una nube che li coprì con la sua ombra. La nube è sempre uno dei segni della teofania, di Dio che si manifesta. E poi c'è la voce, e la voce è sempre di Dio. Ricordiamoci che Mosè a Roveto sente la voce, non vede altro. Vede Roveto che brucia e non si consuma. Vedete, ci sono tutta una serie di elementi che aiutano a capire che qui vuole essere descritta, l'autore vuole descrivere, scusate, una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Però è la nube che, è la voce della nube che mette un po' tutto in... perché dice: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Vi ricordate al Giordano? Questo è il figlio mio, il prediletto, nel quale io ho posto la mia compiacenza. Là siamo agli inizi. Gesù si mette in fila insieme ai peccatori che riconoscono di avere bisogno del battesimo di penitenza e ricevono l'acqua sulla fronte, no? Convertiti e credi al Vangelo, al regno che sta per arrivare. Qui è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E c'è da ascoltare che cosa? E beh, tutto il mistero della passione e della morte, ma c'è da ascoltare, e della risurrezione, quello che qui viene detto. Non vedono più nessuno, improvvisamente rimane Gesù solo con loro, scendono dal monte e Gesù ordina di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto. E aggiunge: se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Capite? La manifestazione del Tabor serve a dire a Gesù non tanto che va a morire ammazzato, come dicono a Napoli, ma che risorgerà. E in effetti tutta la pressione è su questo. Il 10: ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Ed è talmente grande il loro sconcerto che pongono a Gesù immediatamente una domanda nella quale non ci si capiva niente. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Dobbiamo sempre ricordare che nelle cose di Dio e in ogni storia della salvezza ci sono pagine indicibili, pagine incomprensibili. E Gesù però risponde a tono: sì, prima viene Elia, ristabilisce ogni cosa. Poi l'ultima riga dirà: io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Elia è Giovanni il Battizzatore, il Battista. Però sì, prima deve venire Elia, ristabilisce ogni cosa e poi ributta la palla su di sé. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. E qui non capiscono più niente nessuno. Per il rito romano, non ho la più pallida idea dove andrete a messa domani, ma so che lei seguirà il rito romano e il rito ambrosiano. Per il rito romano, domani Pietro sente dire: vai dietro a me, Satana, perché non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Perché mentre qui è talmente frastornato che riesce a star zitto, Quando Gesù avvertirà, e voi vi ricordate che nei primi tre evangelisti ognuno dei racconti riporta tre avvisi di Gesù sulla sua passione e morte, e Pietro scatterà come una molla. Qual è la conclusione allora di tutto questo passo? Se noi torniamo alle tre frasi messe all'introduzione, cioè nella prima facciata, cosa dice la scrittura? Dice una manifestazione di Dio, avvolta nel mistero della esperienza mistica. Come lo dice? Come le esperienze mistiche bibliche. Ci sono tutti gli elementi, con qualcuno in più perché la persona è viva e la persona stessa spiega. Il versetto 9 è fondamentale. È Gesù che dice: state zitti, parlerete di questo solo dopo che io sarò risorto dai morti. E lì non capisce più nulla nessuno. Cosa vuole comunicarci? Che l'esperienza della passione e morte, sì, ma soprattutto della risurrezione, ha bisogno dell'aiuto di Dio nell'esperienza di Lui. Capite che mentre per millenni la Chiesa ha letto questa, ci sono icone splendide, l'icona della Trasfigurazione è una delle più belle che tutti noi veneriamo, no? L'esperienza della Trasfigurazione, noi oggi andiamo molto oltre e non togliamo nulla a quello che il testo ci dice, lo completiamo in una visione più comprensibile. Perché? Perché i primi tre apostoli sentono il bisogno di dire quanto sia faticosa l'accettazione della risurrezione di Cristo. Ecco perché non sono degli illusi, per esempio. Perché già prima Gesù li avverte in tutti i modi e loro faticano, anzi non riescono a credere. Sopra dice che è spaventato e parla Pietro. Un altro evangelista, non mi ricordo quale, devo dirvi, in uno dei tre ammonimenti Gesù: vado a morire ammazzato ma risorgerò, hanno persino paura di chiedergli qualcosa perché è troppo grande per loro. Ecco, adesso in questo contesto vale veramente la spesa leggere i numeri 12b, se vi ricordate è la seconda metà del numero 12 che era piuttosto lungo, e il 13, li leggiamo insieme e poi li vediamo.
Perciò, dovendo la Sacra Scrittura essere letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito, mediante il quale è stata scritta, per ricavare con esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore diligenza al contenuto e all'unità di tutta la Scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell'analogia della fede. È compito degli esegeti contribuire, secondo queste norme, alla più profonda intelligenza ed esposizione del senso della Sacra Scrittura, affinché, mediante i loro studi, in qualche modo preparatori, maturi il giudizio della Chiesa. Quanto infatti è stato qui detto sul modo di interpretare la Scrittura è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie il divino mandato e ministero di conservare e interpretare la parola di Dio. Nella Sacra Scrittura, dunque, restando sempre intatta la verità e la santità di Dio, si manifesta l'ammirabile condiscendenza dell'eterna sapienza, affinché possiamo apprendere l'ineffabile benignità di Dio e a qual punto Egli, sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, abbia adattato il suo parlare. Le parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al parlare dell'uomo, come già il Verbo dell'Eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell'umana natura, si fece simile all'uomo.
Ecco, lasciamoci guidare dal testo, perché tra l'altro, grazie sorella, lasciamoci guidare dal testo, perché tra l'altro è un testo molto bello. Allora, dovendo la Sacra Scrittura essere letta e interpretata alla luce dello stesso spirito mediante la quale è stata scritta, per ricavare, deve essere interpretata alla luce dello stesso spirito, per ricavare con esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore diligenza al contenuto e all'unità di tutta la scrittura. Contenuto e unità di tutta la scrittura. Facciamo un esempio. Dio lo vuole, partiamo e andiamo in crociata. Dio lo vuole, la Bibbia è piena delle guerre sante. Nell'unità di tutta la scrittura non si può dire. Perché tutta la scrittura, prima attraverso accenni discreti, talvolta addirittura vaghi, poi in un modo sempre più esplicito, vi ricordate a Pietro, metti via la spada, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. L'unità della scrittura non permetteva di avallare le crociate, per carità so benissimo il contesto storico delle crociate, per cui come sempre succede, molti degli atteggiamenti discutibili della Chiesa sono discutibili perché la Chiesa non ha avuto la forza di tirarsi sopra la cultura, le aspettative e anche le vicende umane del tempo. Ma l'unità della scrittura dice questa al contenuto di tutta la scrittura. La scrittura deve essere sempre estremamente rispettosa di Dio. La scrittura non può mai, come possiamo dire, permettere la denigrazione di Dio. Vi faccio due esempi. C'è il racconto di Jefte, che è uno dei giudici di Israele, che promette al Signore: se vinco la battaglia, la prima persona cara che incontro al mio ritorno la offro a te. E accidenti, si dà il caso che incontri la figlia, che è una giovane donna, che gli chiede solo 3 mesi per andare per i monti con le sue compagne a piangere la sua giovinezza che sta per finire, e poi viene immolata al Signore. Ai tempi di Jefte i sacrifici cruenti c'erano. Il testo dice solo questo, niente di più. Uno giustamente potrebbe dire, beh, che Dio crudele. No, perché gli studiosi oggi ci dicono che in tempi molto posteriori, anche se poi il brano viene messo molto prima nell'elenco dei libri sacri, in tempi molto posteriori c'è una rilettura ed è il famoso sacrificio di Abramo. Lì il sacrificio è molto più duro, vai e offrimi il tuo figlio, il tuo unico figlio che tanto ami, eccetera, eccetera. Quando poi Abramo è già con il coltello sulla giugulare del figlio, legato sull'altare come un capretto per immolarlo al Signore, si dice che l'angelo del Signore lo blocca. Io ricordo che la prima spiegazione con un vero senso non l'ho avuta da un teologo. L'ho avuta da una persona competente di psicologia a cui andai e le misi davanti il testo e chiesi, lei come lo valuta? Questa persona si mise lì, lo lesse, lo rilesse con calma, poi mi disse, io non esco dal mio campo, ma dico soltanto che se il racconto fa vedere un Dio contraddittorio, non può essere vero. Bisogna andare a vedere perché è contraddittorio, perché prima chiede un sacrificio e tra l'altro in modi così brutali e poi stoppa il gesto finale. Beh, questa risposta mi ronzò in testa in lungo e largo, poi credo leggendo da qualche parte un aiuto, ma non ne sono sicuro, mi è venuta la risposta più ovvia del mondo. Come Jefte offre il sacrificio della figlia per vincere la battaglia, così Abramo, perché così si faceva, così Abramo sente dai popoli suoi contemporanei che praticavano sacrifici cruenti ai loro dei, sente che non si può permettere di rinunciarci. Per lungo tempo resiste, poi anche per la delicatezza interiore va a capire per quale motivo, si convince e va sul Monte Moria ad offrire il sacrificio. Lì Dio lo blocca. Cosa vuol dire? Vuol dire che la santità di Dio lentamente porterà l'uomo al superamento dell'aberrazione del sacrificare vite umane. Nessun Dio dovrebbe ricevere sacrifici umani. ci arriva lentamente. Ecco perché qui parla con non minore diligenza al contenuto e all'unità di tutte le scritture, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e della analogia della fede. L'analogia vuol dire va per la stessa linea, ha una sua coerenza interna, non è che va a tentoni. Bisogna stare attenti però, perché quando qui parla della viva tradizione di tutta la Chiesa, la viva tradizione di tutta la Chiesa non è l'interpretazione del brano in quel modo, è l'ascolto della parola con tutti i mezzi umani che aiutano all'ascolto, un cammino lento, un cammino faticoso. E questo, tant'è vero che pur con tutte le tensioni della prima metà del secolo scorso, del XX secolo, del 1900, però alcune affermazioni dei papi prepararono la Dei Verbum. Il Divino Afflante Spirito è veramente un documento che non ha questa profondità, ma prepara passin passino. Ecco la tradizione della Chiesa, non è nelle sue interpretazioni, è nel suo ascolto e nel suo comprendere un po' alla volta come sia necessario accostarsi alla scrittura con tutti i mezzi delle scienze umane che ci vengono in aiuto. Ecco allora il compito degli esegeti, eccetera. C'è una frase che a me colpisce: affinché mediante i loro studi degli esegeti, siamo verso la fine del numero 12b, maturi il giudizio della Chiesa. C'è quell'inciso, in qualche modo preparatori, già, perché questi studi dovrebbero essere compito precipuo di chi annuncia la parola. Io quando andrò all'altare oggi pomeriggio o domani nelle messe che celebrerò, io non devo mettermi a fare l'esegeta, perché sapete, qui questa parola nella sua lingua originale vuol dire così e cosa, alla gente non dice nulla, neppure alla gente istruita, perché la gente istruita, come la più semplice, ti dice qual è la parola di Dio di questa pagina, qual è il dono di Dio di questa pagina. Ecco quell'inciso molto bello, in qualche modo preparatori. Certo, andate in monasteri attrezzati come Bose e vi accorgete che chi annuncia la parola, io leggo tutte le domeniche sul sito di Bose la predica del priore alla comunità. È un bel mattone, però fa accenni appena indiretti all'esegesi. A lui interessa la lettura spirituale, cioè la meditazione, cioè l'annuncio della salvezza. In quello che qui è stato detto sul modo di interpretare la scrittura è soprattutto in ultima istanza, è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa. Qui escono i dolori. Perché? Perché tutte le interpretazioni nuove, e non è detto che non ce ne siano, perché la parola è di una ricchezza infinita, non è riducibile. Credo che vi prenderò qualcosa di più dei 30 minuti, ma molto poco. Ma tenendo conto che ne facciamo due in uno, voi porterete pazienza. Ma il giudizio...
Come? Secondo contratto.
Secondo contratto, sì, perché sennò poi non mi pagate.
Recupero.
Recupero, sì. La piantiamo, mo? Ma tu guarda
l'ho
questa.
L'ho io.
No. Lei è sempre un angioletto, però appare sempre. Non c'è dubbio. Il giudizio della Chiesa. Alla Chiesa è chiesta una grande prudenza pastorale. Perché? Perché spesso, ce lo insegnavano già in filosofia, in ogni errore c'è sempre un'anima di verità. Allora, voi capite che la stessa preghiera della parola, la stessa interpretazione della scrittura è estremamente dinamica. La Chiesa ha il coraggio, perché bisogna riconoscerglielo, ha il coraggio di assumersi le sue responsabilità, ed è un bene. Qualche volta dà fastidio, perché almeno fino a ieri tutto era meno che democratica. Intendiamoci, la Chiesa come struttura non può essere democratica, è fondata sul disegno di Dio che non è democratico, però pur nella sua struttura fondata sul disegno di Dio, la Chiesa dovrebbe essere sempre impastata di carità, perché la vera democrazia, come la vera diplomazia, parte, passa e arriva alla carità. Spesso la Chiesa questo non l'ha vissuto, ha vissuto più il suo compito di giudizio e qualche volta anche in modo autoritario, eccetera. Auguriamoci che in futuro non succeda. Io sto leggendo uno splendido libro di Dupont, un gesuita, credo o belga o francese, non mi ricordo, che partendo dal Vaticano II sull'accettazione delle diverse religioni, ha scritto, era un biblista, ha scritto pagine splendide. Beh, Roma l'ha bastonato, ma l'ha bastonato che peggio non si poteva. Ma per ovvi motivi, era Papa Wojtyła, che era in fin dei conti un credente che veniva dal mondo dell'est e che non poteva avere certe aperture, ed era cardinale segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, Ratzinger, che neppure lui era un prodigio di apertura, di tolleranza, eccetera. Ebbene, in questo periodo questo docente universitario gesuita patì sofferenze terribili, veramente molto terribili, fu tolto dall'insegnamento, gli fu impedito ogni discorso pubblico, eccetera, e alla fine della vita, però, con una chiarezza e una libertà interiore infinita, legge tutta questa realtà. Perché? Perché dietro a questi fatti c'è una complessità enorme e non possiamo nascondercela. Purtroppo nella Chiesa tutti dovrebbero tendere alla carità di Cristo nel compito specifico di ognuno. Qualcuno ci riesce meglio, qualcuno no. È evidente che in passato ci sono stati, non è il caso di Lutero per esempio, ci sono stati fiore di teologi che si sono serviti della loro teologia, non certo per il bene del popolo di Dio, ma per qualche altro fine. Ecco allora l'ultima parte. Insiste sulla l'ammirabile, la chiama, condiscendenza dell'eterna sapienza. Sorella, mi trova poi l'autore di questa citazione, affinché possiamo apprendere l'ineffabile benignità di Dio e a qual punto egli, sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, abbia adattato il suo parlare. La ammirabile condiscendenza dell'eterna sapienza è doppia. Prima, doppia si fa per dire, è ben più grande che doppia solo, ma voglio dire, prima si è fatta parola nostra, seconda si sottomette al lavorio complesso di cui vi accennavo fino a un secondo fa, di comprensione del testo sacro. Questo è una concretizzazione del mistero del Verbo incarnato fondamentale. Capite che rendere ragione della nostra fede vuol dire questo. Vuol dire aiutare la persona con un linguaggio semplice. Non è sempre facile, perché i linguaggi biblici, questi sono già positivi, eccetera, ma non sono semplicissimi. Se non ti metti lì e non li spieghi, non ci puoi capire tutto, no? E ecco, per la ammirabile condiscendenza dell'eterna sapienza. Capite, dovremmo sentirla, questa sapienza che riempie la nostra vita. La conclusione: le parole di Dio espresse con lingue umane si sono fatte simili al parlare dell'uomo. E per forza, se dovevano essere comprensibili, non si poteva parlare il linguaggio aluico dello spirito soltanto, perché non erano tutti così spirituali da poterlo capire. Come già il Verbo dell'Eterno Padre assume le debolezze dell'umana natura e si fa in tutto simile all'uomo. Capite? Io credo che possiamo partire di qui con una grande fiducia in Dio. Ci porti per strade che tu solo conosci. Hai una fiducia infinita nel nostro impegno di ascolto e di comprensione della tua parola. E come il mistero della salvezza passa attraverso l'incarnazione del tuo verbo nella storia umana, del tuo verbo fatto carne nella storia umana, così la tua Chiesa lungo la storia, per l'ammirabile condiscendenza della tua eterna sapienza, ascolta la parola, cerca la rivelazione dei santi misteri, impara ad utilizzare tutti gli strumenti, compresi quelli delle scienze umane, e della scienza. Impara ad usare tutti gli strumenti per comprendere sempre più il dono della salvezza che la parola comunica. E sapete, queste sono cose che hanno bisogno di essere calate nel nostro cuore, un po' alla volta, con anche direi con grande fiducia, quella stessa fiducia che ci è chiesta quando prepariamo un futuro che non conosciamo, del tipo: Signore, leggo la tua pagina, chissà cosa vuol dire, ma sono sicuro, sicura, che la tua parola si rivelerà alla tua Chiesa. Magari non direttamente a me, ma questo non vuol dire alla tua Chiesa.